Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati a tutti i nostri amici studenti di quinta. Ormai l'esame di maturità si avvicina, ancora non sappiamo bene quale, ma noi proseguiamo, anche perché parlare di questi autori non è mai una cosa fine a se stessa per l'esame, per un'interrogazione. Lo so che lo studente giustamente non ci sente tanto da questo orecchio, insomma, siano stati tutti studenti. Però in realtà si possono conoscere degli autori interessantissimi. Credo poi che alcuni di loro, Quintiliano, tanto per dirne uno di quelli che abbiamo fatto, ma direi anche quelli che stiamo per vedere, a partire da quello di oggi, hanno veramente tante cose da insegnarci ancora oggi, delle riflessioni che io personalmente trovo sempre molto attuali. Oggi parliamo di Plinio il Giovane. Allora, Plinio il Giovane, per differenziarlo da Plinio il Vecchio. Plinio il Vecchio, senatore, molto legato più che altro alla dinastia dei Flavi, è colui che è diventato famoso fra le altre cose anche per essere una sorta di antesignano scienziato naturalista, se ricordate, ne avete sicuramente sentito parlare anche se noi non l'abbiamo preso nel programma. Fu lui appunto a prendere annotazioni, a buttarsi a capofitto durante l'eruzione del Vesuvio e del suo lavoro, dei suoi interessi, ma anche del suo coraggio, e testimone proprio suo nipote Plinio il Giovane. Plinio il Giovane, difatti, era figlio di una sorella di Plinio il Vecchio, questo grande naturalista senatore. Rimasto orfano di padre, fu adottato appunto dallo zio, che alla sua morte nel 79, appunto morì durante l'eruzione del Vesuvio, lo lasciò erede di cospicui patrimoni terrieri in Toscana e anche in Campania. Lui era nato a Novum Comum, oggi si chiama Como. Studiò a Roma ed ebbe come maestro Quintiliano. Fece una brillantissima carriera politica e rivestì tantissime cariche, alcune sotto Domiziano, e proprio sotto Domiziano giunse al consolato. E poi anche come membro del Consilium Principis, quindi un organo molto importante dal punto di vista consultivo, che affiancò Traiano nel lungo regno di Traiano. Plinio il Giovane era poi amico personale dell'imperatore, e dall'imperatore Traiano fu nominato anche governatore della Bitinia. È probabile che sia morto proprio in Bitinia fra il 112 e il 113. Difatti non abbiamo più sue notizie o suoi documenti, lettere o scritti dopo questo periodo. Quindi gli ultimi documenti sarebbero proprio le lettere che spediva come governatore della Bitinia, alcune delle quali molto interessanti, di cui parleremo, mandò anche all'imperatore, quindi trattenne anche un dialogo epistolare proprio con Traiano. Oratore molto rinomato, molto famoso, scrisse anche come poeta per hobby elegie e epigrammi. La prima opera di cui dobbiamo parlare è però un elogio all'imperatore Traiano, passato alla storia sotto il nome di Panegirico di Traiano. Tra poco ne parliamo.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratarata 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 ratarata. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz zazzarazzaz zazzarazzazzazzazzazzazz.
Io Class, la radio è di classe.
Ed eccoci tornati su Valson Air dopo aver ascoltato insieme questa canzone fantastica di Paolo Conte, che è un panegirico appunto a un grande personaggio dello sport, Gino Bartali, grande corridore ciclista. Ecco, un panegirico alla Paolo Conte, insomma, però un elogio per un ciclista che, lasciatemi dire, lo meritava ampiamente questo elogio. E torniamo ai nostri panegirici, quelli di latino, cioè quello scritto famoso di Plinio il Giovane nei confronti del suo grande amico, perché erano amici, un amico importante, molto altolocato, l'imperatore Traiano. Che cos'è questo panegirico? Beh, è la elaborazione che Plinio il Giovane fece qualche mese dopo aver pronunciato, forse anche più di qualche mese, dopo aver pronunciato in Senato questo discorso, che è il classico discorso di ringraziamento, cosiddetto Graziarum Actio, che pronunciò in Senato quando assunse la carica di console il 1 settembre dell'anno 100 d.C. Poi chiaramente il discorso lo prese, lo rielaborò, lo adattò, lo ampliò e lo pubblicò, anche perché in fondo questi discorsi diventavano, da un'orazione di ringraziamento per una carica, un vero e proprio programma politico. Dovremmo poi dire se questo panegirico diventa un programma politico oppure no, ma ci arriveremo alla fine. Siamo quindi all'interno della cosiddetta letteratura encomiastica, cioè di elogio. L'elogio verso Traiano. Traiano viene presentato fin dall'inizio come un grande dono che gli dei romani hanno fatto alla città eterna. Eh sì, perché Traiano ha riportato la pace, la concordia, davvero, anche se lui nella sua modestia rifiuta onori divini, li meriterebbe davvero, senza ombra di dubbio. Questa cosa degli onori divini, è chiaro che da questo momento Traiano si pone come figura elogiata, ma in ombra, sullo sfondo, c'è il suo contrario, cioè l'ultimo imperatore, Domiziano, che invece, come sapete, pretendeva di farsi quasi adorare come una divinità. Ecco, quindi se si elogia Traiano, tra le righe e neanche troppo, dobbiamo leggere invece una netta condanna di Domiziano. Poi vengono presentate le vicende che hanno portato all'elezione di Traiano, sapete, Traiano scelto da Nerva attraverso l'adozione del migliore, e quindi Plinio elogia questa nuova invenzione, la successione per adozione. Poi vengono esaltate le qualità di Traiano, grande comandante militare, molto generoso, modesto, ma soprattutto un principe che ha deciso di governare con l'affabilità, la modestia, la fiducia e l'affetto nei confronti del Senato. Il Senato lo ama, il popolo lo ama, Traiano è il catalizzatore di una nuova concordia, per citare Cicerone, la Concordia Ordinum. Queste affermazioni potrebbero sembrare anche un po' esagerate, un po' smaccate, di adulazione, però se andiamo a vedere le qualità di Traiano, indubbiamente erano quelle: era un uomo modesto, umile, generoso, effettivamente si preoccupò di riportare la concordia fra i vari strati sociali. Certo, detto da Plinio, sembra tutto un po' facile, ecco, però c'è del vero anche per un imperatore come Traiano. Il punto fondamentale sembra essere proprio questo. L'elogio a Traiano va innanzitutto perché Traiano ha rispettato il Senato, assicurandogli la dignitas e la securitas. La dignità, cioè la possibilità di fare con dignità il proprio mestiere, quello di senatore, governare quindi lo Stato, ma anche la securitas, cioè la certezza di non essere perseguito nel caso di divergenze con l'imperatore. Ecco, questa sembra essere la qualità principale. L'imperatore e il Senato, lo stiamo citando, approvano e disapprovano le stesse cose. L'intento di Plinio è quello di elogiare Traiano perché ha ridato la dignità al Senato, Senato di cui Plinio fa parte. Ma Traiano è importante anche per aver ridato ai Romani la libertas, la libertà. Certo, dare la libertà non significa che l'imperatore sia soggetto a qualche forma di legge che lo limita, che lo controlla. L'imperatore è libero, lui per primo, di esercitare un potere assoluto. Ma proprio qui sta la novità di Traiano. Traiano ci dice che la libertà che Traiano ha ridato ai Romani è un dono gratuito, nessuno glielo chiedeva, ma lui ha ordinato a Roma di essere libera. Sentite questo passo del panegirico che vi leggo già in traduzione. Senza timori e pieni di zelo, noi ti seguiamo dove ci chiami. Ci comandi di essere liberi, lo saremo. Ci comandi di dire pubblicamente ciò che pensiamo, lo diremo. E insomma, come si può chiaramente vedere, ha un'idea piuttosto singolare di libertà. Come dire, il principe ci costringe a essere liberi. Vabbè, grazie, dai, ringraziamo. Sei un grande Traiano perché nessuno ti costringeva, ma tu hai costretto noi a essere liberi. Insomma, viene da fare un confronto con Seneca. Ricordate Seneca col suo De Clemenzia? Ecco, il De Clemenzia era un elogio all'imperatore assoluto Nerone, che non era limitato da nulla e da nessuno, ma proprio per questo doveva sforzarsi di essere clemente, perché chi governa con la clemenza, come un padre, facendosi amare dai sudditi, durerà più a lungo, il suo regno sarà più longevo, diciamo così. Ecco, solamente che c'è una differenza, perché in Seneca l'elogio alla clemenza derivante da potere assoluto di Nerone nascondeva un programma comunque politico. C'è una serie di cose che Seneca voleva che Nerone facesse, attuasse. Certo, potete dirmi un programma politico utopistico e siamo d'accordo, però quantomeno un programma politico. Non sembra trovarsi nulla di tutto questo invece nel panegirico di Plinio Giovane, sì, perché lui si limita ad approvare incondizionatamente la politica traianea. È come se dicesse: Traiano, pensaci tu, che tu sei bravo, tu sai che cosa fare, noi ti seguiamo, ma non è che dobbiamo stare a discutere, ci fidiamo di te. Insomma, Plinio non si presenta come un consigliere o un collaboratore. Ricordate Seneca, che fu anche più che un collaboratore, fu il vero artefice della politica romana nei primi anni del regime neroniano, no? Ma Plinio sembra piuttosto dire: ragazzi, io sono un funzionario subalterno, lo Stato è l'imperatore, ci pensa lui. Io darò una mano grazie alla libertà di agire, la libertà di dire che va tutto bene, perché va tutto bene. Ecco, sono un funzionario che sta al suo posto e fa il suo dovere. Ci è andata bene che c'è Traiano, verrebbe da dire, ecco, perché con Domiziano non fu così. Certo, anche un po' il sospetto viene, perché Plinio il Giovane iniziò la sua carriera sotto Domiziano. Di Domiziano è facile parlare bene adesso, appunto, che non c'è più, e soprattutto adesso che c'è effettivamente un optimus princeps quale Traiano. Ci viene in mente un po' Manzoni, quando giustamente nel 5 maggio diceva: sentite ragazzi, io prima non ho mai né adulato Napoleone né mai l'ho criticato, troppo facile farlo adesso che Napoleone non c'è più, però adesso io posso dire la mia su un ruolo più alto che appunto Napoleone ha avuto, non rispetto alla storia, ma rispetto alla vita, rispetto alla provvidenza divina. Ecco, modi di intendere il potere e anche la critica o l'appoggio al potere. Ne abbiamo citati tre diversi, Plinio il Giovane, Seneca e Manzoni. Bene, quindi, e in tutto ciò ci sono forse degli eccessi di adulazione, potrebbe dire qualcuno. Beh, ma siamo in un panegirico e quindi per forza non si limitano gli elogi, anzi si dà ampio spazio all'elogio, perché è il genere letterale che lo richiede. Noi però non ci vediamo nulla di forzato, sinceramente. L'elogio suona sincero, Plinio il Giovane, potremmo dire, forse la risolve un po' semplicemente, ma lui è davvero convinto che Traiano sia il meglio che poteva capitare per Roma e per uno come lui per il Senato. Insomma, un bel panegirico che non è un panegirico ironico. Ricordate quando abbiamo parlato di Lucano, dell'inizio del Bellum Civile, e ci siamo domandati come mai l'elogio a Nerone proprio da parte di Lucano, che come sappiamo poi lo avversò. E una delle interpretazioni, ma poco convincenti per la verità, era quella di dire che appunto l'elogio era da leggersi in chiave ironica. Ecco. Plinio il Giovane non è capace di alcuna ironia, lui ci crede fermamente, Traiano the best in the world, non c'è problema. Non ha quella capacità ironica che invece possiede un artista che state per ascoltare. Si tratta del grandissimo Simone Cristicchi, che tempo fa fece un panegirico ironico in musica a Biagio Antonacci. Pare che il buon Biagio all'inizio se la fosse presa, no? Perché dice, ehi, hai finito di prendermi per il... Ma poi dopo i due si capirono, addirittura Biagio Antonacci invitò Simone Cristicchi ad aprire i suoi concerti, quando lui era un cantante molto affermato, Antonacci, e Cristicchi invece era un cantante, un po' un cantautore di nicchia. Così ci ascoltiamo anche questo panegirico ironico di Simone Cristicchi. Il titolo è... ascoltatelo voi, così lo ricorderete, perché il ritornello è veramente un tormentone.
Vorrei cantare come Biagio Antonacci, vorrei pesare come Biagio Antonacci, firmare autografi alle fan, riempire Parasport e fare quel che fa Biagio Antonacci. Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci, vorrei convivere con Biagio Antonacci. Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison con Rambo Rocchi, adesso è solo Biagio Antonacci. Godo della stima dei miei simili e per quanto sia nostalgico non sono stato mai da Paolo Limiti. I limiti che ho li riconosco, sono Cappuccetto Rosso perso in questi sottoboschi artistici. Credici, mi dicono, credici, arriverai al Palalotto Automatica o al Festival Bar. Fidati, mi dicono, fidati, ce la fai. Ma io mi sento un panchinaro condannato allo stand-by. Mi stimano tantissimo i colleghi cantautori, i direttori generali e pure i produttori. Mi vuole bene questo pubblico di nicchia, ma io mi sento piccolo come una lenticchia. Vorrei cantare come Biagio Antonacci, vorrei pesare come Biagio Antonacci, firmare autografi alle fan, riempire Parasport e fare quel che fa Biagio Antonacci. Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci, vorrei convivere con Biagio Antonacci. Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison con Rambo Rocchi, adesso è solo Biagio Antonacci. Pesante la tua musica leggera, la trovi su CD, LP e su dischetti per tastiera. Mentre a me mi trovi in giro qualche sera in un locale dove fuori certamente non c'è fila. Purtroppo in cima alle classifiche non ci facciamo compagnia. La costruzione di un successo è sempre un'alchimia di musica e di testo. Tu sei un gran maestro, ti dedico sto pezzo e spero che ricambierai la cortesia. Vorrei cantare come Biagio Antonacci, vorrei pesare come Biagio Antonacci, firmare autografi alle fan, riempire Parasport e fare quel che fa Biagio Antonacci. Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci, vorrei convivere con Biagio Antonacci. Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison con Rambo Rocchi, adesso è solo Biagio Antonacci. Sono bravo a scrivere canzoni, sì, ma tu di più, ma tu di più. Sono bravo a regalare le emozioni, sì, ma tu di più. Ma quanto tempo e ancora io dovrò darci dentro, quanto tempo e ancora mi viene da star male, perché purtroppo io non sono Biagio Antonacci. Vorrei pesare come Biagio Antonacci, firmare autografi alle fan, riempire Parasport e fare quel che fa Biagio Antonacci. Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci, vorrei convivere con Biagio Antonacci. Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison con Rambo Rocchi, adesso sono Biagio Antonacci. amici.
Io Class, la radio è di classe.
Bene, vorrei cantare come Biagio Antonacci, dunque il panegirico ironico di Simone Cristicchi, che poi comunque dopo questo inno ironico al ben più quotato Biagio, comunque la sua carriera l'ha fatta tanto da vincere il Festival di Sanremo, ad esempio, quindi forse oggi ci vorrebbe qualcuno che si metta a scrivere "vorrei vincere Sanremo come Simone Cristicchi", vabbè, in attesa che magari lo scriva qualche rapper dell'ultima generazione, e noi proseguiamo e torniamo nel primo secolo d.C. a seguire invece l'opera più importante di Plinio il Giovane. L'opera più importante è il suo epistolario, raccolta di epistole, di lettere, in 10 libri. I primi 9 contengono lettere agli amici, che l'autore scrisse e pubblicò nel corso di molti anni, poi vedete i riferimenti voi sul libro. Il decimo, vabbè, sono lettere, ho dimenticato di dire, i destinatari, no? Dal primo al 9 libro, beh, destinatari un po' vari, gli amici, ricordiamo qualche amico famoso, Tacito, di cui parleremo, Svetonio, altro grande autore della letteratura latina. Il decimo libro, invece, è un po' un caso a parte, è costituito da 124 lettere, di cui 51 sono la risposta del prestigioso interlocutore con il quale Plinio il Giovane è in contatto in questo epistolario, e l'interlocutore è, indovinate un po', l'imperatore Traiano. Quindi noi abbiamo lettere indirizzate a Traiano e possediamo anche molte risposte di Traiano. Quindi vi dico, questo decimo libro è interessantissimo e molto importante anche dal punto di vista storico, come fonte storica. E dunque, dice, ma è la raccolta varia dei suoi scarabocchi, delle sue lettere, come può essere magari la raccolta di lettere, beh, oggi si scrive poco perché oggi usiamo WhatsApp, insomma, le lettere private? Beh, no, queste sono lettere che vogliono essere inserite nella tradizione di un epistolario letterario. In altre parole, Plinio il Giovane scrive per essere letto come opera letteraria. È scritto espressamente in vista della pubblicazione. Ricorda un po' parte dell'epistolario più famoso della letteratura latina precedente, cioè quello di Cicerone, che in una considerevole parte era appunto il grande oratore. Cicerone si esercitava anche nel genere delle epistolografie. Lui ci dice così nella dedica di questo libro. Spesso si rivolge a Setticio Claro, a cui è dedicato l'epistolario. Setticio era stato anche, e sarà poi, scusate, prefetto del pretorio sotto Adriano. Spesso mi hai esortato a raccogliere e a pubblicare le lettere che avessi scritto un po' più accuratamente. Le ho raccolte senza rispettare l'ordine cronologico, visto che non componevo un'opera storica, ma come mi capitavano tra le mani. Ora mi resta solo da sperare che tu non ti penta di avermi dato quel consiglio, né io di averlo seguito. Dunque, Plinio ci dice che queste lettere raccolte sono quelle scritte un po' più accuratamente, Paolo Curatius per la precisione. Quindi ambisce evidentemente a essere considerato un autore letterario e ci dice che le sue lettere quindi avranno eleganza formale e che si inseriscono in quella tradizione letteraria che aveva avuto il massimo culmine, probabilmente, in Cicerone e il suo grande e enorme epistolario. Dunque, su altre cose, va preso un po' con le molle il nostro buon Plinio il Giovane, quando dice, ad esempio, di non aver seguito nessun ordine, ma non sembra in realtà che l'ordine sia casuale, ma sembra più che altro una professione di finta umiltà la sua. Certo ci sono circostanze concrete nelle sue lettere, avvenimenti storici, fatti di cronaca, non si è inventato nulla l'amico. Certamente sono state scritte però rielaborando quel materiale, sapendo che sarebbero state scritte queste lettere. Sull'ordine in realtà dobbiamo dire che un ordine c'è, e l'ordine rimane anche se lui ci dice il contrario, ma forse ci dice il contrario perché era importante far passare il concetto della varietas degli argomenti e delle situazioni. La vita di Plinio, ragazzi, era una vita molto monotona, pur nel settore privilegiato di chi poteva essere nel Senato e appartenere al ceto dirigente. non era certamente avventurosa o piena di lotte e diatribe politiche come quelle di Cicerone. E per evitare di annoiare i suoi lettori con l'eccessiva ripetitività, probabilmente scelse di variare l'ordine delle lettere per dare un po' di vivacità al tutto. Ecco. Ma quindi un ordine c'è, quello appunto della varietas. Ma proprio prima abbiamo detto una cosa che vorrei ancora approfondire. Il paragone è con Cicerone. Ma quanto è diversa l'epistolario di Cicerone? L'epistolario di Cicerone ci rivela un uomo gettato a pieno titolo nella vita pubblica, nella lotta politica, nelle liti, nelle declamazioni, nelle orazioni importanti che vanno, che influenzano il Senato per decisioni storiche della vita pubblica. Qui nulla di tutto questo, con Traiano tutto ciò non ha senso. E bisogna dire la verità, Plinio il Giovane, diamogli qualche punto, perché lui stesso se ne rende conto. Non è come invece Quintiliano, che si lamentava che la decadenza dell'oratoria era colpa dei maestri, colpa delle scuole, e non si accorgeva che invece la fine della libertà era stata una grave discriminante. Plinio il Giovane di qualcosa si accorge. Sentite che cosa dice, che anche il vostro testo riporta. Infatti, dice lui, la mia situazione non è quella di Marco Tullio, Cicerone, al cui esempio mi richiami. Egli, oltre ad avere un ingegno straordinario, aveva anche a disposizione in grande abbondanza argomenti adeguati, per varietà, per importanza, al suo ingegno. In quali angusti confini invece io sia rinchiuso, e tu lo vedi anche se non te lo dico, a meno che io voglia mandarti lettere scolastiche e per così dire umbratili, cioè scritte lì all'ombra del proprio studio, della propria scrivania. E insomma, se ne rende conto Plinio il Giovane che tu hai un bello scrivere delle epistole, ma se manca la linfa vitale della politica che sostiene la vera oratoria, parti già un po' svantaggiato nella gara con Cicerone. Onore e merito però, Quintiliano ad esempio, o non se ne accorgeva o faceva finta di non accorgersi. Questo epistolario è una fonte storica importantissima. Difatti, di che si parla concretamente? Beh, sono descritte le occupazioni, le abitudini di un importante cittadino romano, Plinio, sotto l'impero, ci sono i discorsi che lui ha tenuto, le recitazioni a casa dei parenti, i resoconti di inviti a cena e i dialoghi durante la cena, le visite di condoglianze per i lutti, ci sono le lettere di raccomandazione, ragazzi, quelli già un po' para, c'erano già allora, ci sono resoconti di sedute al Senato, alcuni sono fantastici e uno magari lo citeremo, no? Ci sono poi racconti di avvenimenti passati, alcuni interessantissimi, come quando, una delle più famose lettere, Plinio appunto descrive le ultime giornate della vita di suo zio, la Pompei Ercolano. E, insomma, meditazioni suggerite da fatti e episodi a volte presi proprio dalla cronaca quotidiana di ogni giorno. Certo, questo epistolario, oltre ad essere interessante, ha anche qualche difetto. Ci sono qualità e ci sono difetti. E poi c'è il libro decimo. Il libro decimo è un libro che ha un'importanza a sé stante, un'importanza storica. E fra un po' vediamo perché.
Mangiato la torta?
Andreotti!
Chi ha permesso il calo della borsa?
Andreotti!
Ma lasciatelo stare, poverino! Questo dargli addosso è assurdo e cretino! Chi ha sbagliato manovra?
Andreotti!
Chi c'è dietro la piovra?
Andreotti!
Siamo tutti pieni di pregiudizi, convinti di pulir l'Italia da tutti i vizi. Giulio, ti salverò! Balil, che un giorno perse il controllo, le mani
bruciato Cicciolino.
Andreotti!
Chi non paga mai in tribuna?
Andreotti!
Ma lasciatelo in pace, poverino!
Questo dargli addosso è tipico italiano.
Chi incasina il partito?
Andreotti.
Ma perché non ho marito?
Colpa di Andreotti!
Siamo tutti pieni di pregiudizi, convinti di pulir l'Italia da tutti i vizi. Giulio, ti salverò, sarò il tuo Don Quixote. Giulio, ti difenderò, sarai la mia mascotte.
Come fece Balil,
che un giorno perse il controllo. Le male lingue io lapiderò,
e a mani nude io ti, io ti,
io ti, giù, 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 Giulio, giù, 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 giù,
giù le mani,
giù, 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 Giulio, giù, 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 e giù le mani.
Class, la radio è di classe.
E così siamo tornati dopo la pausa musicale ancora insieme per arrivare alla fine del discorso che stiamo facendo su Plinio il Giovane. Dicevamo, ci sono dei difetti, ecco, di questo epistolario? Beh, cominciamo prima a vedere i pregi. Pregi di carattere sui documenti, come fonte storica ne abbiamo già parlato, ma in realtà Plinio si rivela per una buona persona, ecco, potremmo dire così, una brava persona per un giovane. Cultura raffinata, buon gusto, humanitas, filantropia, contento per i successi degli amici, ha comprensione e sollecitudine verso le difficoltà altrui, fu anche un vero e proprio mecenate, donò a Como, ad esempio, la sua città, una biblioteca pubblica, e donò una scuola alla sua città Como, in modo che i giovani non dovessero spostarsi e andare fino a Milano per studiare. Plinio a volte tira fuori anche i soldini per aiutare gli amici letterati, Marziale ad esempio, che trovò da lui i soldi per andare in Spagna, Svetonio, che in più di un'occasione fu tirato fuori da pasticcio, comunque aiutato da Plinio il Giovane. Si può dire che Plinio Giovane avesse intorno a sé quasi una specie di circolo letterario, certo non il circolo degli Scipioni, non quello di Mecenate, però un piccolo circolo letterario in cui amava circondarsi e condividere con gli amici questa passione. I difetti quali sono? Beh, i difetti che emergono un po' dall'epistolario sono una certa vanità, il bisogno di essere sempre gratificato dai riconoscimenti, e dall'altra parte un po' di superficialità, quando ad esempio si esalta per il gran numero di recitaciones presenti nelle feste romane, nei salotti letterari romani, e non si accorge che in realtà non è un bel segno di vitalità per la cultura romana le recitaciones, vuote declamazioni in cui si fa gara a chi è più bravo a parlare di nulla, ecco, sostanzialmente è un'attività forse più da sofista che da oratore impegnato, quale ad esempio Cicerone, portato da Plinio il Giovane più volte come modello di riferimento. E non coglie i sintomi della crisi culturale, in questo è uguale a Quintiliano e tanti altri. Ecco. Poi c'è il Libro Decimo, dicevamo, Libro Decimo è un caso particolare, intanto perché ci offre un quadro storico fantastico, perché un governatore scrive all'imperatore chiedendogli consiglio sulla sua attività di governatore, ed è grazie a questo epistolario, a ciò che scrive Plinio e alle risposte di Traiano, che noi sappiamo concretamente quali erano le mansioni di un governatore. Ma poi molto importanti sono due epistole di quest'ultima sezione, perché si parla dei cristiani. È la prima volta che sentiamo parlare dei cristiani in maniera così diffusa. Questi documenti sono la testimonianza di una fede che si stava espandendo. Certo, Plinio vede il tutto con l'occhio un po' distaccato e critico del patrizio romano, che fa molto in fretta a etichettare come superstizione tutto ciò che legge. Anche lui respira i luoghi comuni sui primi cristiani, e ne parleremo poi vedendo la lettera, no? Bisogna dire che un'altra qualità che emerge anche qui è l'onestà intellettuale di Plinio il Giovane, che, diciamo così, da laico filosofo romano osserva anche con una certa curiosità e rispetto quello che si dice su queste nuove fedi. La cosa più interessante di questo decimo libro, però, non me ne voglia Plinio il Giovane, sono le risposte di Traiano, tanto più lunghe, piene di dubbi, piene di dilemmi quelle di Plinio, tanto più secche, concise, rapide, decisioniste quelle di Traiano. Ci penseranno gli storici, certo più di me, a dare un quadro preciso di chi fosse questo imperatore, ma leggendo l'epistolario di Plinio il Giovane noi abbiamo l'idea di uno che aveva uno spirito militare ma anche una capacità pragmatica e organizzativa notevole. Ci rimane allora da vedere ancora e parlare un attimo delle due lettere del decimo libro delle epistole, quelle in cui c'è testimonianza del cristianesimo laggiù in Bitinia, dove Plinio il Giovane è governatore. Per fare questo rimandiamo al video tutorial con analisi dei brani. Ringrazio tutti i miei studenti che sono stati attenti ad ascoltare questo podcast. Vi lascio con una canzone molto bella che ho scoperto proprio preparando questo podcast. È una canzone di Giorgio Gaber, il quale fa un suo panegirico, però non smaccato, neanche ironico come quello di Baccini o di Cristicchi, di un personaggio, i cosiddetti perdenti della storia, che però sono stati altrettanto importanti dei vincenti, ed è Annibale. Questo brano, che vi prego di ascoltare con molta attenzione, molto bello, scritto da Virgilio Savona, uno dei mitici quattro componenti del Quartetto Cetra. Fatevi una ricerca, ragazzi, su internet, chi era il Quartetto Cetra, cioè uno dei massimi vertici della nostra musica dell'immediato dopoguerra. E si intitola un brano che davvero sono contento di aver recuperato in questo contesto. Prova a pesare, Annibale, così si intitola questa canzone del grandissimo Giorgio Gaber. Io vi lascio all'ascolto di questa canzone, vi ringrazio per l'attenzione. Radio Valsonel vi augura buona giornata e ci sentiamo al prossimo podcast.
Pesare Annibale, ora che è solo cenere, e dimmi quanti grammi la stadera segnerà. Prova a pesare Annibale e tu ti accorgerai di un grande generale, cos'è rimasto ormai. Eppure l'Africa non gli bastava, dal Mar Oceano fino all'Egitto, Sanniti e Sicuri, Lucani e Bruzzi, volle travolgere in un conflitto, volle raggiungere anche la Spagna e scavalcare seppe i Pirenei, infranse rupi, disgregò montagne, entrò nel novero dei semidei. Ma oggi prova a pesare Annibale, ora che è solo cenere, e dimmi quanti grammi la stadera segnerà. Prova a pesare Annibale e tu ti accorgerai di un grande generale, cos'è rimasto ormai. Se già teneva l'Italia succube, non gli bastava quella condizione, voleva giungere fino a Trastevere con acrobatica penetrazione. Anche se aveva un occhio inutile, terrorizzava i ricchi ed i plebei, e cavalcando sopra un elefante lui se ne andava a caccia di trofei. Ma oggi prova a pesare Annibale, ora che è solo cenere, e dimmi quanti grammi la stadera segnerà. Prova a pesare Annibale e tu ti accorgerai di un grande generale, cos'è rimasto ormai. Prova a pesare Annibale ora che è solo cenere, e dimmi quanti grammi la stadera segnerà. Prova a pesare Annibale e tu ti accorgerai di un grande generale, cos'è rimasto ormai.
Io Class, la radio è di classe.